State ascoltando SBS Italian.
Abbiamo in linea il nostro corrispondente per l'Asia, Gabriele Battaglia, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno a tutti voi, buongiorno.
È una situazione difficile che è in via di sviluppo lì ad Hong Kong, ma come in questo momento sta reagendo il governo di Carrie Lam? Come sta reagendo alla situazione? Ci sono delle ipotesi di un'eventuale soluzione?
Il governo finora, uno dei problemi del governo, il problema per cui il governo è mal visto non solo dai manifestanti ma anche da persone che potenzialmente sostengono questo governo, sostengono diciamo il fronte pro Pechino, è perché il governo si è dimostrato incapace fin dall'inizio. Cioè Carrie Lam e il suo esecutivo, va bene, ha mille giustificazioni per il fatto che è un governo anomalo che deve rispondere sia alla popolazione di Hong Kong sia invece a quello che vuole Pechino, quindi questo probabilmente è un lavoro che non augurerei a nessuno. Però il problema del governo di Carrie Lam è che è arrivato in ritardo su ogni problema che si è creato in questi sei mesi ormai di crisi. Cioè il governo di Carrie Lam da subito, innanzitutto non avrebbe dovuto proporla, ma da subito avrebbe dovuto congelare e ritirare la proposta di legge sull'estradizione. No, l'hanno fatto troppo tardi, too little too late era uno degli slogan del movimento. In questo creando sempre più la sensazione tra la popolazione di Hong Kong che non facesse per nessun motivo gli interessi della popolazione locale, che fosse sempre solo ed esclusivamente al libro paga di Pechino. E quindi questo ha irritato molti hongkongesi, anche quelli potenzialmente cioè meno radicali e più moderati, insomma. Quindi il governo di Carrie Lam finora si è dimostrato assolutamente non adatto a governare la situazione. Però il fatto è che ha incassato sempre il sostegno della Cina, e negli ultimi giorni addirittura il sostegno esplicito di Xi Jinping, che era in Brasile all'incontro dei BRICS, e da lì lui ci ha tenuto a dire che assolutamente dà il suo sostegno sia al governo, non ha mai nominato per nome Carrie Lam, però ha detto l'esecutivo, il governo locale e le forze di polizia. Quindi per colpire insomma tutti quelli che violano le leggi, eccetera, eccetera. Quindi da un lato incassa il sostegno della Cina, dall'altro però è assolutamente non più credibile, non ha più nessuna, ha proprio una crisi di legittimità agli occhi degli hongkongesi. Quindi un governo del genere non è che può indicare una via d'uscita, anche se poi speriamo sempre che ci siano delle figure di mediazione all'opera dietro le quinte, ma Carrie Lam è, come si dice in gergo, un morto che cammina, e bisogna vedere come, quanto sarà sostenuta da Pechino. Cioè Pechino nell'etica cinese, nello stile di vita cinese c'è questa cosa della faccia, del mianzi, cioè, quindi non può perdere la faccia. Ha sostenuto Carrie Lam fino adesso, non possono rimuoverla dall'oggi al domani, e quindi probabilmente vogliono che la situazione si pacifichi, si tranquillizzi, e poi magari tra diversi mesi Carrie Lam verrà sostituita da qualcuno.
Pechino si trova in difficoltà anche per questo articolo del New York Times, Gabriele.
Sicuramente quello che emerge da questo articolo è qualche cosa, cioè questo articolo sostanzialmente cosa dice? Fa il sunto di tutti questi documenti che poi pubblica anche in parte, che sono emersi documenti interni delle autorità cinesi che fanno capire che cosa sta succedendo in Xinjiang. Sono documenti che riguardano sia circolari interni, sia discorsi di Xi Jinping fatti però all'interno, cioè non resi pubblici, fatti tra le autorità, sia tutta una serie di altri atti che riguardano funzionari locali e così via. Quindi emerge un quadro che più o meno tutti conoscevamo, ma con alcuni dettagli a mio avviso anche cioè piuttosto interessanti. Alcuni dettagli, per esempio, cioè la logica di fondo di quello che sta succedendo in Xinjiang, e cioè che a partire dal 2014, quando c'è stata quella catena di attentati cominciati nell'ottobre del 2013 a Pechino e poi continuati nel corso di tutto l'anno successivo con decine di morti, da quel momento le autorità cinesi hanno scelto di agire con il pugno di ferro. Pugno di ferro che poi si è acuito ancora di più nel 2016, quando Chen Chuanguo è diventato il capo del partito in Xinjiang. Chen Chuanguo era prima il capo del partito comunista in Tibet, dove aveva fatto, diciamo, le prove generali di tutte le tecniche di repressione che poi ha applicato su ampia scala in Xinjiang. Allora, tutto questo noi lo sapevamo, però qui ne vediamo i dettagli, lo vediamo nero su bianco. Il fatto per me più interessante innanzitutto sono i discorsi di Xi Jinping, quelli che lui fa ai funzionari. Cioè lui dice a un certo punto, infatti questo, l'articolo del New York Times prende anche il titolo da una frase che avrebbe detto Xi Jinping, no? Questo absolutely no mercy, cioè assolutamente nessuna pietà per reprimere questa insorgenza, questi atti diciamo sporadici ma anche molto sanguinosi compiuti dagli uiguri, fondamentalmente da alcuni ribelli uiguri. E quindi questo ci dice che a un certo punto la Cina decide di non guardare più in faccia a nessuno. Questa, la ricaduta di questa poi l'abbiamo vista anche nella vita pubblica, perché sono stati in quel momento arrestati tutta una serie di figure di mediazione, come per esempio Ilan Tofi, che di recente ha vinto il premio Sakharov del Parlamento europeo. Sono stati proprio fatti, cioè è stata fatta piazza pulita di queste figure, come a dire, non c'è più spazio per la mediazione, d'ora in poi c'è solamente una verità, e la verità è quella di Stato di Pechino, per cui noi siamo di fronte a un'infiltrazione di jihadismo, di integralismo islamico, che bisogna assolutamente combattere perché mettere a repentaglio l'unità del paese, punto, fine, non si scappa più di lì. Poi nel 2016, con l'avvento di Chen Chuanguo, questo diventa molto più duro, perché in Cina cosa succede di solito? Succede che il grandi linee politiche che vengono dall'alto, che arrivano da Pechino, poi vengono reinterpretate a livello locale. Allora emerge da questi documenti che c'erano molti funzionari locali, ma non solo funzionari uiguri, cioè dell'etnia musulmana maggioritaria dello Xinjiang, ma anche funzionari Han, cioè cinesi per come li conosciamo noi, insomma la razza cinese, che dovendosi misurare tutti i giorni con la situazione sul campo, cercavano in qualche modo di mediare, e quindi magari quando hanno cominciato a costituire, a creare questi campi di internamento che poi loro chiamano centri di educazione professionale, dove quelli che si sono messi in testa delle brutte idee estremiste vengono rieducati e poi possono uscire e trovare lavoro, bene, in questi campi per esempio c'erano dei funzionari locali che mettevano prima gli elementi più ribelli, poi dopo 8 mesi cercavano di farli uscire, li restituivano alla vita libera, alla vita pubblica, e così. Invece dal 2016 Chen Chuanguo comincia a far capire a tutti che no, non è così, e che quindi non bisogna scendere a mediazioni, e che quindi il pugno deve essere duro, e quindi alcuni anche di questi funzionari che hanno cercato di mediare vengono poi arrestati e viene storta una confessione, no? C'è questo certo caso di uno di questi che dice proprio che, insomma, che ha sbagliato, che è corrotto e così via.
Come si può spiegare questa fuga di documenti? Chi potrebbe essere il whistleblower, Gabriele?
E questa è la domanda da $1 milione. La prima cosa che mi sono chiesto anch'io, e sinceramente non in questo momento non ho elementi per cercare di capire chi può essere. O qualcuno di quei funzionari che sono stati colpiti, cioè qualcuno di quei funzionari che sono stati colpiti o che si sentono a rischio, e che quindi funzionari di medio livello in loco, in Xinjiang, che sono riusciti a far uscire questi documenti, oppure questa, diciamo, è l'ipotesi più fantapolitica, e qualcuno delle alte sfere del potere cinese che sta cercando di boicottare Xi Jinping, di colpire Xi Jinping. Ma bisogna anche dire che questi documenti che hanno diciamo così un impatto da noi, diciamo, in Occidente, che ci conferma su tutta una serie di ipotesi che facevamo e che è un impatto, insomma, abbastanza forte anche, però uno, come ho detto prima, in Cina non si sa quanto circolino effettivamente, e due, paradossalmente in Cina potrebbero avere anche un effetto diametralmente opposto, perché fanno vedere tutto sommato come il governo tuteli col pugno di ferro quella che per molti, per la sicurezza che per molti è, diciamo, un valore fondamentale e assolutamente imprescindibile. Quindi è difficile capire chi può aver fatto questi leak. Per me sicuramente qualcuno all'interno del potere cinese.
Grazie per questa tua analisi, Gabriele.
Grazie a voi, a presto.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.